This is Frank Stajano's Comics Podcast on the web at comicspodcast.blogspot.com. This episode is in Italian. It is the last part, part 5, of the February 2009 interview with Giorgio Pezzin. Benvenuti sul Comics Podcast di Francesco Stajano, che è sul web all'indirizzo comicspodcast.blogspot.com. In questa puntata, la quinta ed ultima parte dell'intervista a Giorgio Pezzin del febbraio 2009.
Con Cavazzano avevi questo contatto così vicino, eccetera, con De Vita?
No,
pure.
Con De Vita no. De Vita proprio, ci siamo neanche, abbiamo telefonato 3 o 4 volte per dire, verso la fine, così ci trovavamo ai meeting della Disney, ma non avevo nessun contatto.
Mi ricordo, niente di paragonabile, queste costruire le storie in treno e spararsi cazzate.
Mai, abbiamo qualche volta parlato durante i meeting, a pranzo, sarebbe bello fare così. Ecco, io per esempio l'idea di Top the Tops gliel'avevo un pochettino illustrata così durante un pranzo, però ne avevo già parlato prima con Sisto.
Ma quando tu hai un'idea così, diciamo, che è, trascende dalla singola storia, come mettiamo i Signori della Galassia o Top the Tops o sì, le storie in America, eccetera, tu dici, beh, questa la vorrei fare con De Vita.
No, io diciamo così che a un certo momento abbiamo fatto quasi una simbiosi con De Vita, no? Per cui facevo... Allora io mi ricordo che con De Vita abbiamo fatto un po' di storie sciolte della macchina del tempo. Poi quasi, diciamo così, lui chiedeva le mie storie, perché De Vita ha sempre avuto un grande potere nella Disney, no? Perché era uno, insomma, che aveva il suo... E quindi lui è andato a chiedere le mie storie, evidentemente, no? Allora io, vedendo lui che le disegnava, sai, dopo, no? Le fai sapendo che disegna... È molto importante avere in mano, avere il disegnatore di riferimento, perché sai dove, quali sono i suoi limiti, no?
Parlando con i tuoi colleghi, io ho sempre sentito, diceva, guarda, io non potevo mai sapere a chi sarebbero andate, perché era una decisione tutta arbitraria, quindi...
Che in un certo senso, forse anche per la mia... qualità, no? Loro davano le mie storie a De Vita o a Cavazzano, o se le prendeva De Vita, perché anche lui aveva interesse ovviamente a lavorare su una storia che gli piaceva, no? Perché,
certo.
E quindi in un certo senso De Vita, secondo me, è stato lui che ha scelto me e non viceversa, no? Nel senso che... E quindi poi è poi diventato automatico, no? Dire, vabbè, questa storia qua di Pezzina fa De Vita perché sono storie particolari, oppure perché facevano parte di una serie. Però io la storia dell'America, per esempio, non l'ho pensata per De Vita. Per me era logico che la facesse De Vita, per dire, no? A un certo momento non avevamo più lavorato con Cavazzano per motivi che esulavano da Disney, però, e quindi automaticamente io mi sono cercato, un po' l'ho cercato, un po' l'ho trovato, un altro disegnatore di riferimento che era più o meno bravo come Cavazzano, insomma. E infatti devo dire che certe cose che ha fatto De Vita sono veramente belle. Per esempio, certo, sì, se ti ricordi, Topolino e qual è? Aspetta, quella lì. Vabbè, insomma, comunque è una storia in cui trovano una moneta antica con l'effigie di Pippo, no? Sotto i ghiacci dell'Antartide, quindi molto antica, no? E praticamente l'Atlantide, continente perduto, l'Atlantide continente, è la storia. Praticamente la storia di Atlantide, no? Secondo me, secondo la mia, queste cose che leggo io, praticamente 10.000 anni fa un asteroide è caduto sulla Terra, ha fatto sprofondare Atlantide, no? Questo Pippo era uno che aveva previsto questa cosa, ha costruito tante navi che hanno salvato la civiltà. Le navi si sono disperse per il mondo e hanno fondato poi le civiltà egiziana, i Maya, insomma. Perché questo? Nell'urto, no? Si è spostata la Terra, per cui anche addirittura le costellazioni sono cambiate, quindi non c'è stato più nessun ricordo del passato, insomma, e Topolino ha vissuto in diretta questa avventura, no? Con la macchina del tempo. Comunque c'è una scena in cui loro praticamente trovano questo re, no? Che ha la faccia di Pippo, e poi c'è tutta un'avventura che si svolge perché lui ha degli avversari, ovviamente, no? Che, insomma, loro riescono poi a salvare, e poi alla fine si finisce con questo cataclisma che De Vita ha disegnato in modo meraviglioso, cioè arriva sto asteroide che, cioè, ti dico la roba. Però c'è questa scena in cui loro salgono su questa piramide, no? E in cima c'è l'osservatorio antico. praticamente un telescopio, no? Però lui ha fatto due draghi che tengono sul tubo della lente, capito? Cioè, come è un moderno telescopio, però è fatto in modo barocco, no? Hai capito? E quindi lì ci ha messo veramente. E io sono rimasto, dico, caspita, guarda che figata sta roba, meglio di come io l'avevo immaginata, no? Perché io non gli avevo detto metterci due draghi, ce li ha messi lui, quindi voglio dire. Lui ha sempre migliorato le storie, le ha sempre. Poi, per esempio, c'è una scena, non so se ti ricordi anche quella lì, sempre della macchina del tempo, in cui com'era? Aspetta, Topolino. L'intruso spazio-temporale, in cui Gamba di Legno va nel passato e diventa il consigliere di Attila. È quello che fa lui le cattiverie al posto di Attila. No? C'è una scena in cui c'è l'assedio del castello, che è una roba fantastica, presa da Principe Valiant. Io proprio me la ricordo perché io ce l'ho del Principe Valiant. Cioè lui ha fatto dei lavori veramente, cioè ci si è messo di impegno di vita su queste cose qua, e secondo me il risultato è quindi dovuto. È per questo che io poi mi incazzo quando dico è merito di lui. Ma guarda che dico, queste cose qua sono un'opera di tutti e due, insomma, adesso non voglio. La storia è bella, perché secondo me è bella. Poi è bello il tuo disegno, che è stato anche, secondo me, ispirato dopo dalla bellezza della storia, nel senso che la capacità, secondo me, di uno sceneggiatore è anche quello di stimolare il disegnatore in modo da fargli venire fuori il meglio che ha, no?
Certo.
Allora viene fuori, hai capito? È come un duetto, no? Che se uno è bravo, l'altro deve essere bravo anche lui, perché sennò, hai capito? E questo secondo me è il discorso, no? Dopo ti dico, anche il pubblico, sai, è relativo. Io non, quando scrivo una storia non è che penso il pubblico, penso a divertirmi io, come adesso ci penso un po'.
Le storie migliori sono vengono,
cioè, è per quello dico che è un bel mestiere, no?
Allora, da parte di Marco Barlotti, che tu ricordi, dice vorrei che Pezzin raccontasse qualcosa di come ha gestito il personaggio di Paperinik. Mi sembra che Pezzin sia stato uno degli sceneggiatori, se non lo sceneggiatore, che hanno trasformato Paperinik da anarchico vendicatore mascherato, tipicamente alla Martina, in, fra virgolette, bravo supereroe al servizio della popolazione di Paperopoli, con ronde notturne allo scopo di catturare i malviventi e quant'altro. Bisognerebbe scoprire, uno, se c'è stata un'indicazione redazionale per questa trasformazione, due, se è stata un'idea di Pezzin o di qualcun altro, tre, se Pezzin si ricorda di una evoluzione del suo Paperinik, e insomma qualunque aneddoto in proposito sarà utile.
Allora, come è successo sempre per me, non c'era nulla dietro di preparato, semplicemente mi venivano meglio le storie così. Cioè, a me non è mai piaciuto il Martina, non mi è mai piaciuto come autore, perché secondo me lui faceva dei personaggi antipatici, c'era un paperone troppo, cioè, come ti dicevo prima, no, a me piace il lieto fine, cioè io voglio essere contento quando leggo una storia a fumetti, non posso incazzarmi perché il personaggio è antipatico, irritante, no? Allora, se tu ti ricordi bene, molte storie di Martina, Paperone è veramente villano con i suoi nipoti, cioè Paperino è troppo meschino, no? Invece io tutto sommato ho una visione.
Si fregavano l'un l'altro.
Sì, sì. Non mi sembravano personaggi. Non era il discorso dei bambini, perché non avevo ancora sviluppato, diciamo così, questa teoria. Però non mi piacevano perché erano antipatici, insomma. Invece io, i miei eroi devono essere sempre, cioè, le storie devono essere piacevoli, gradevoli, divertenti, no? Quindi voglio dire, invece non erano divertenti queste cose qua, no? Allora io automaticamente ho fatto il Paperinik che piaceva a me, insomma. Quindi l'idea del Vendicatore, secondo me, è abbastanza, sì, poteva essere, però a me l'idea di uno, cioè, per esempio, se Paperinik avesse colpito, non so, per esempio, il politico, adesso facciamo l'ipotesi, si sarebbe messo al suo livello. Io avrei preferito magari esplorare la psicologia del politico e inventare qualcosa per cui lui era diventato così, non so se mi spiego, no? Sì. Perché lui magari aveva una mamma che lo gli dava, hai capito? Cioè l'avrei messo in ridere in questo modo, e quindi Paperinik non poteva vendicarsi di uno che in realtà era una vittima, capisci? Preferisco dire, no, Paperinik è uno che a sto punto è il classico supereroe, forse perché io avevo letto moltissimo su Nembo Kid quando era. E quindi mi era avevo quel modello in testa, hai capito? E quindi automaticamente, ma senza pensarci troppo, io l'ho fatto così, nessuno mi ha detto di farlo, cioè non è stato nessun input della redazione. Abbiamo fatto così, con De Vita funzionava bene, era divertente, e mi ricordo che forse qualcuna delle mie storie più belle sono proprio di Operinic. Mi ricordo Paperinic e la crisi eroica finanziaria, mi ricordo, in cui Paperinic ha bisogno di soldi, no? Perché sai, allora si fa pagare in anticipo, non so se te ricordi la storia. Per me è stata una delle più belle. E poi con De Vita, ti dico, lui lì, Paperinic. Ecco, forse proprio con Paperinic abbiamo...
Sì, De Vita era un paperinicchiano anche con Martina,
sì,
per
sì.
Quello che veramente gli ha dato.
Sì, sì. E secondo me dopo però con me lui si è divertito di più e mi ha scoperto con Paperinic, secondo me. Ci siamo scoperti a vicenda.
Con questa puntata si conclude la mia intervista del febbraio 2009 al grande Giorgio Pezzin, vincitore del premio Papersera 2009. All'indirizzo www.papersera.net troverete maggiori dettagli sul premio Papersera, nonché sul libro che abbiamo preparato su e per Giorgio e che contiene, oltre a questa intervista, molti altri interessanti interventi e omaggi. Come al solito vi invito a visitare comicspodcast.blogspot.com e a lasciare i vostri commenti, che anche all'intervistato faranno sempre molto piacere. Ci risentiamo prossimamente con un'intervista a un altro autore disneyano. Ciao!